Al di là della notizia, dialoghi e racconti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo. A Venezia fino a domani si sta svolgendo il 31esimo seminario di perfezionamento sull'eccellenza e il futuro della libreria. È la scuola per librai Umberto ed Elisabetta Mauri ad organizzarlo insieme a Messaggerie Libri e Messaggerie Italiane in collaborazione con l'Associazione Librai Italiani e l'Associazione Italiana Editori. Ormai si tratta di un appuntamento internazionale di grande rilievo per l'editoria che sta mettendo sul tavolo temi relativi appunto al mondo del libro, delle librerie e del mercato per rendere sempre più adeguata ai gusti del pubblico la figura professionale del libraio, fornendogli nuovi strumenti di analisi e metodologie innovative che appunto consentano di cogliere i cambi di passo della produzione libraia stessa. Pensate, il primo esempio in Italia, secondo in Europa dopo Francoforte, questa scuola sin dalle sue origini ha scelto proprio di focalizzarsi su queste tematiche. E allora abbiamo in linea, pensate, uno psichiatra, uno psicoterapeuta e presidente dell'Associazione Psicanalitica Internazionale fondata da Freud nel 1910. Saluto e ringrazio Stefano Bolognini che ha offerto un'interessante chiave di lettura su questi argomenti a Venezia partendo da un presupposto, cioè quello di una profonda equivalenza psicologica inconscia tra l'atto del leggere e il nutrirsi. Non è vero, professore?
Sì, per quanto possa apparire strano, c'è una equivalenza simbolica fra queste due funzioni, perché in entrambi i casi il soggetto, la persona, prende dentro di sé qualcosa che è fuori. E questo prendere dentro non passa indifferente attraverso la persona, la modifica, la può modificare, in meglio o in peggio. Se l'esperienza del leggere porta dentro degli elementi che vanno a relazionarsi con altre parti della persona, provocheranno quasi certamente qualche cambiamento, qualche trasformazione. E se le cose che si leggono servono, sono utili e sono digeribili, la persona potrà crescere in qualche maniera, o culturalmente o emotivamente, come apertura di idee e come ricchezza di sensazioni.
Ecco, lei ci offre qualche suggerimento, in particolare lo offre ai librai per quanto riguarda la loro attività di orientamento nei confronti di chi cerca, sì, magari anche random, non sa bene neanche, sì, cosa cercare in una libreria.
Mi sono messo nei panni di me stesso e degli altri, più o meno per come li conosco, quando entro in una libreria, e per questo ho diviso i clienti in due categorie: quelli che vanno sapendo già cosa cercano e hanno in mente un titolo ben preciso, un autore, e quelli che invece entrano perché sono alla ricerca di qualcosa che non sanno bene cosa sia, sono ufficialmente curiosi, in realtà stanno cercando di ricongiungersi con un mondo interno di desideri, di bisogni che fluttuano, e cercano qualcuno o qualcosa che dia loro parole, nome, consistenza. Il libro è questo, è qualcosa che può andare incontro ai bisogni, alle curiosità e anche ai desideri delle persone. Però è vero che il libraio deve sintonizzarsi con tutto questo.
Certo, in che modo prima di tutto?
Ma io credo che alcune operazioni siano assolutamente istintive. Se il libraio è in grado di osservare e percepire l'altro, capirà subito, per esempio, il livello, l'attrezzatura culturale dell'interlocutore. Quindi sarebbe assurdo che proponesse un testo altamente scientifico a una persona che non è alla ricerca di quello o che non ha gli strumenti per utilizzarlo. Dovrebbe un po' percepire qual è il genere di bisogno e qual è l'attrezzatura culturale dell'interlocutore.
Il cosiddetto background, insomma, no?
Sì, culturale. Sì. In certi casi è molto semplice, in altri casi no, e quindi due domandine in più sono necessarie da parte del libraio per orientarsi.
E poi lei parla del fatto di dare valore alla personalizzazione della richiesta,
sì,
come se il libraio fosse una sorta di chef, adesso va anche molto di moda, pronto a cucinare qualcosa di speciale per lui, no?
Sì, non è una mensa collettiva dove c'è lo stesso rancio per tutti, dovrebbe essere una, così, non dico un servizio su misura, ma perlomeno l'individuazione di quello che serve alla persona. Quindi, appunto, il libraio deve prendere coscienza di chi ha di fronte, il che non è scontato, perché vuol dire una spesa di energia e di attenzione un po' maggiore.
È certo.
Questo l'ho detto ai librai ieri. È chiaro che è un investimento da parte del libraio il dedicare 30 secondi di più a un cliente cercando di sintonizzarsi col cliente.
Cioè, come hanno reagito i librai? Sono pronti ad investirci un po' di più?
Sì, sono decisamente pronti, perché hanno capito come fare il mestiere semplicemente spostando dei volumi sulle scansie o rifilando a tutti lo stesso prodotto, non so, un best seller buono per tutte le stagioni, alla lunga non conviene. È appunto come dare dei panini tutti uguali in un McDonald's, oppure proporre un menù un po' più personalizzato. Il cliente tornerà nel secondo caso.
Insomma, la libreria come ristorante dello spirito, officina delle idee.
Proprio così. E questo naturalmente non vale per tutte le situazioni, perché ci sono appunto clienti che sanno già cosa vogliono e altri che non stanno volentieri nella libreria, quindi si sbarazzano del problema comprando la prima cosa che trovano, per esempio nel caso dei regali. In altri casi invece, e non sono pochi, molte persone vagano tra i banchi della libreria alla ricerca di quello che io chiamo il plankton, cioè di quel nutrimento culturale o anche solo emotivo di cui hanno un oscuro bisogno ma che non hanno ancora saputo precisare.
Non cercano neanche un prodotto particolare, ma l'esperienza di sentirsi in un ambiente.
È vero. È proprio quello. Ora, ci sono grandi librerie dove l'offerta è sui banchi, ci sono migliaia di libri e la persona cerca il suo plankton da sola, ma ci sono librerie più intime, più personali, più a misura d'uomo, dove si va a chiedere qualcosa al libraio. Molto spesso il cliente non chiede che libro mi consiglia, chiede in quell'area lì, non so, storia, geografia, politica, hobbistica, chiede se ci sono dei testi su un certo argomento, ma è una domanda ancora abbastanza generica. E il libraio dovrà capire se questa è una persona che cerca qualcosa di specialistico oppure qualcosa per iniziare a occuparsi di una materia, eccetera. E sta alla sua capacità di intuizione il fatto di proporre qualcosa, per esempio, di complesso o di semplice, di iniziale o di avanzato. Lì il lavoro del libraio è insostituibile.
Certo, mentre invece tutti questi ragionamenti cadono nel momento in cui consideriamo chi acquista su internet, e non sono pochi.
Sì, su internet ugualmente abbiamo gli specialisti che vanno alla ricerca di un ben preciso titolo e così i nomadi di internet che girano qua e di là cercando qualche risorsa ancora non precisata. In quel caso però non vogliono avere nessun intermediario, lì il libraio non c'è, ed è un fatto interessante, perché vuol dire che hanno o una resistenza o una diffidenza rispetto al contatto personale con un professionista della libreria.
Lei dice anche che quando si entra in una libreria ci si dovrebbe un po' abbandonare al gioco, quello un po' che caratterizzava la nostra infanzia.
Sì.
Per chi ha avuto un'infanzia giocosa.
Sì, giocosa o fantasiosa, nel senso delle letture. Io credo che tutti noi abbiamo ricordo di certe letture quando si era bambini o ragazzi, in cui il tempo spariva. Si immergeva talmente bene all'interno di un libro, si viveva quella storia, si entrava in quel mondo, che il tempo non c'era più, era la mamma che si chiamava per andare a mangiare, oppure arrivava qualche amico a interrompere quell'incanto. Questa parziale regressione, come la chiamiamo noi psicoanalisti, ha una funzione utile, che è quella di fare aprire i canali interni della mente in modo che le cose entrano più efficacemente. E questo serve molto, perché si possono compiere delle esperienze che noi chiamiamo introiezioni, cioè prendere dentro profondamente, che altrimenti, se metà mente è altrove, non si compiono. Passa un'informazione ma non passa un'esperienza. Quindi regredire a questa dimensione un po' senza tempo è estremamente utile per nutrire la mente.
Quindi niente orologi nelle librerie.
Non dovrebbe esserci un orologio a parete.
Esatto. Ecco, per chiudere, professore, quanto è importante la dedica su un libro che regaliamo o che ci viene regalato?
Guardi, è importantissima. Se il libro viene sbolognato come un bene di consumo che ha avuto un certo costo e che deve testimoniare che si paga un certo prezzo per avere a che fare con l'altro, allora la relazione è molto povera. Se c'è un pensiero dedicato all'inizio del libro, con tanto di nome del destinatario e di nome della persona che fa il regalo, con due parole in più che mostrano che quell'oggetto non è stato preso così per caso e in maniera approssimativa, ma che c'è un pensiero dedicato all'altro, lei capisce che questo è un momento relazionale che ha tutto un suo valore.
Quindi mi raccomando, bastano due righe per personalizzare.
Sicuro, poco ma sicuro. E questo è davvero importante, perché quell'aspetto delle relazioni umane che viene bypassato, appunto, ad esempio da internet, ma anche quando si rifila un libro in modo anonimo, in questo caso invece verrebbe arricchito da qualcosa di molto più importante.
Grazie per questi preziosi suggerimenti e per questa lettura psicologica, psicanalitica dell'acquisto e della ricerca di un libro. Buon lavoro, a risentirci.
Grazie a lei, arrivederci.
Karin Zaghi insegna all'Università Bocconi di Milano, dove coordina i corsi Trade Marketing, Atmosfera e Visual Merchandising. Ha partecipato a questo seminario che si sta svolgendo a Venezia proprio sulla figura professionale del libraio e ha gettato sul tavolo delle riflessioni su come ripensare lo spazio della libreria. Ascoltiamo.
Normalmente ancora oggi è inteso come un luogo dove io vado a esporre, in questo caso dei libri, e quindi che serve fondamentalmente per vendere. Invece quello che sta avvenendo è un ripensamento di questo ruolo per considerare anche il fatto che innanzitutto è un ambiente dove si può dialogare con il cliente. In realtà la libreria è uno strumento di comunicazione, a partire da chi sta ancora fuori dalla libreria, la riflessione che abbiamo fatto innanzitutto, cioè provare a parlare al passante, quindi a colui il quale non ha nessuna intenzione di entrare, perché molto spesso si dice vabbè, ho bisogno di un libro, entro. In realtà se pensiamo a questo facciamo bene, ma ci perdiamo una grande fetta di potenziali persone che potrebbero effettivamente entrare. E ahimè, da questo punto di vista, il settore effettivamente fino ad oggi non ha molto investito nella comunicazione all'esterno, perché se noi andiamo a vedere le vetrine, sono un accidente per i commercianti, per i librai.
Perché?
Perché non vengono assolutamente allestite come dovrebbero, cioè come degli strumenti, ancora una volta dicevo, di comunicazione per trasferire dei messaggi.
Facciamo degli
vetrina,
esempi.
Esatto, la vetrina di una libreria non deve essere il luogo dove vado a esporre n copie di un libro, nell'ultimo di Stephen King, con magari il suo faccione, perché questo in realtà non trasferisce nessun tipo di messaggio. Sì, è arrivato il nuovo libro, ma chi lo attende già lo sa chi non è interessato neanche ci fa caso. La libreria è invece un luogo che mi deve incuriosire, così anche la sua vetrina, quindi questo vuol dire, io ho presentato ad esempio una vetrina, una vecchissima vetrina di Messaggeria a Milano in Corso Vittorio Emanuele, comunque veramente vecchia, per un libro di Stephen King, un vecchio libro di Stephen King, dove avevano allestito la vetrina creando un camposanto, quindi avevano messo all'interno della terra smossa con dei libri incuneati, una vanga, dei fiori. A questo punto il passante si trovava già nella storia, quindi con tra l'altro una, un messaggio che diceva: vuoi scoprire il vero Stephen King? Puntini, 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 scava all'interno del suo nuovo romanzo, puntini, puntini, puntini.
C'era un pregustare, già un preleggere,
esatto,
diciamo.
Esatto, io a quel punto passo e già sto pensando a chi hanno ammazzato, quanti ne hanno ammazzati, quanti pezzi ne hanno fatto, dove stanno e chi è l'omicida. Cioè, è un farmi entrare in una storia. E ovviamente le librerie questo possono farlo all'infinito. Cioè, questa teatralizzazione... che è veramente per loro, tra virgolette, facile, dato il tipo, no, di oggetto che hanno tra le mani, cioè proprio la storia, il libro.
E poi all'interno?
All'interno, quando io entro in una libreria, ahimè, troppo spesso provo una emozione negativa di smarrimento, dove vado. A meno che io non abbia un'idea chiara di quello che voglio andare ad acquistare, e faccio fatica a capire dove trovo che cosa. Non viene offerto molto spesso al cliente una indicazione chiara di dove vado a trovare i vari reparti, ma al di là di quello, perché non pensiamo anche all'interno di creare delle piccole vetrine, cioè di andare a creare degli spazi per microtemi? È l'anno del centenario della prima guerra mondiale, perché non andiamo a creare un tavolo, uno spazio dove aggreghiamo insieme e esponiamo alcuni libri che parlano della prima guerra mondiale? È un momento di crisi che più o meno tutte le famiglie vivono, allestiamo un tavolo che parla di questo tema, piuttosto che di un evento che può essere anche la scuola, i bambini,
qualsiasi
tema. Si presta tra l'altro per rendere più dinamica la libreria, perché oggi parlo di prima guerra mondiale e domani parlo della donna nella letteratura, quindi diciamo dà movimento alla libreria stessa, e oltretutto aiuta a vendere delle idee, perché questo è un altro tema che è stato trattato. Cioè, io entro in una libreria in cerca di idee, non in cerca di un oggetto. Il visual merchandising non crea valore, però lo rende palpabile, gli dà materia, gli dà consistenza. Ecco, e questo è una, come dire, davvero un approccio nuovo che ancora molto spesso non troviamo.
Mi sa che dobbiamo imparare in questo ambito, vero? Michela Addis insegna all'Università Roma 3, alla Bocconi, alla Scuola di Management, professore del Dipartimento di Marketing. Ben trovata, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Ha ascoltato Karin Zaghi, è d'accordo?
Sì, assolutamente. Il tema della creazione di microtemi, della creazione di servizi aggiuntivi è un tema che le librerie si devono porre sicuramente oggi, ma molto probabilmente con una logica non soltanto della vendita del libro, quanto della instaurazione di legami forti con la clientela.
Ecco, legami forti. Lei è intervenuta ieri pomeriggio in questo seminario a Venezia, proprio centrando l'attenzione sul cliente in libreria. Soddisfatto, fedele o leale? Ci vuole sintetizzare questo discorso del cliente fedele e leale, e se non lo è, come si fa a crearlo tale?
La questione è molto semplice. Siamo stati abituati a pensare che la soddisfazione del cliente fosse il nostro obiettivo, l'obiettivo di ogni impresa. In realtà, in un mercato che non cresce, questo non è sempre vero, anzi. La soddisfazione sicuramente è necessaria, ma non è più sufficiente, perché effettivamente il cliente sia il driver sia la fonte del valore di un'impresa e di una libreria, in questo caso è necessario che il cliente abbia un legame solido. Per questo serve un cliente che sia soddisfatto, ma che contemporaneamente percepisca anche che la libreria continua a essere innovativa nel corso del tempo, che non si è fermata nel suo sviluppo. E la terza grande componente che crea un cliente leale è la percezione di equità, cioè il cliente deve sentirsi coccolato nella sua relazione personale con l'azienda, con la libreria.
E noi in Italia come siamo messi?
Ecco, se ha presente, se i nostri ascoltatori hanno presente le carte fedeltà, le feste, i programmi di fedeltà, quelli sono un bellissimo strumento che potrebbe dare molto valore in questa direzione anche alle librerie, che in realtà sono spesso sottoutilizzati. In questo senso una rassegna dei programmi di fedeltà utilizzati nel settore evidenzia che le informazioni che vengono raccolte sono spesso di base e dovrebbero e potrebbero invece costituire l'input per dare la possibilità alle librerie di fare la profilazione dei clienti.
Ho capito, insomma l'argomento è sicuramente di interesse e di fascino, io direi che ci torneremo molto presto. Grazie a Michela Addis dell'Università Roma 3 e
grazie
Bocconi, buon lavoro.
Grazie a voi.
Mi congedo da voi, Radio Vaticana Italia, un saluto da Antonella Palermo.
A parte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu, ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi han detto così. Niente paura, niente paura, niente paura, si vede la luna perfino da qui. A parte che ho ancora il vomito per quello che riescono a dire, non so se son peggio le balle oppure le facce che riescono a fare. A parte che i sogni passano se uno li fa passare, alcuni li hai sempre difesi, altri hai dovuto vederli finire. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi han detto così. Niente paura, niente paura, niente paura, si vede la luna perfino da qui. Tira sempre un vento che non cambia niente, mentre cambia tutto, sembra aria di tempesta. Senti un po' che vento, forse cambia niente, certo cambia tutto, sembra aria bella fresca. Stringono e tu li vorresti allargare, e intanto si allarga la nebbia e avresti potuto vivere al mare. Ed anche le stelle cadono, alcune sia fuori che dentro, per un desiderio che esprimi te ne rimangono fuori altri cento. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi han detto così. Niente paura, niente paura, niente paura, si vede la luna perfino da qui.